Allora diamo inizio ai lavori della seconda sessione. Io sono grato ai colleghi, in particolare Zaccaria, Cazzetta, Silvestri, che ieri hanno voluto ricordare, sottolineare, anzi con parole che andavano al di là di ogni merito mio, il mio contributo al tema, dopo aver ascoltato Umberto Breccia, che certamente contribuirà così a non a evocare, a riesumare un tema ormai tramontato, ma ci consentirà di visitarlo appunto nel tempo, nella stagione di oggi. Ecco, forse potrò di chiosa al suo discorso rendermi io, ecco, portatore di idee, se ci riuscirò, di pensieri aggiornati attorno a un tema che rimonta ad anni lontanissimi, 1963-65. E ora appunto io darei la parola a Umberto Breccia, che è il primo dei relatori della sessione di stamane.
Grazie Presidente, grazie a tutti, i ringraziamenti sono sempre in queste occasioni doverosi, più passa il tempo e più diventano ringraziamenti senza parole, perché ai ringraziamenti, per dir così, ufficiali si aggiungono i sentimenti non detti, che sono più importanti delle parole e che, è intuibile, mi legano a tante persone che sono qui. Di età diverse e per ragioni diverse. L'abuso del diritto. Giustamente il nostro Presidente ci ha ricordato, c'è aria di tramonto o forse di alba, non si sa, però certo è ritornato sulla scena in qualche modo, talvolta anche in maniera eccessiva, che subito è stata avvertita, ma soprattutto con un vasto campo di orizzonti, che lascia veramente sgomenti per la difficoltà di racchiudere le idee che sono coinvolte in questa ampiezza di discorsi. Partirei da un'affermazione che chiude una voce dedicata all'enciclopedia, scusate, dedicata all'abuso del diritto nell'enciclopedia del diritto. In questa pagina conclusiva, che è inutile che io lo ricordi, e qui a Firenze è molto importante, l'abbiamo anche ricordata, e ricordando la sua persona, si tratta di Salvatore Romano, in questa pagina conclusiva noi leggiamo quanto segue. Una notevole giurisprudenza dimostra particolare sensibilità per il fenomeno. Facciamo attenzione a questa espressione, fenomeno, dell'abuso del diritto. A quel tempo, secondo sempre Salvatore Romano, invece, la dottrina è giudicata come scarsamente costruttiva. Cioè Salvatore Romano vede con ottimismo, peccato che non fornisca molti esempi, chiude però così, chiude con una sorta di apertura e con una presa di distanza dall'atteggiamento che ha assunto, a suo avviso, la dottrina giuridica sul problema. Problema, fenomeno, attenzione alle parole. Comunque, scarsamente costruttiva la dottrina. Ebbene, rileggendo a distanza di oltre mezzo secolo, l'autore, che secondo me, non lo dico per affetto verso Pietro, ha veramente dato un contributo non imitabile sul piano della documentazione, dell'approfondimento e della penetrazione sui problemi effettivi del tema. Inaugura, come voi sapete, il suo corso nel 63, ci lascia un documento che poi è stato aggiornato nel 98, che è difficile veramente, sul piano della documentazione, della ricchezza dei riferimenti e dell'approfondimento dei problemi, poter eguagliare o avvicinare. Ora, In questo saggio, che è del 2011, e badate caso, è breve, è intitolato Un nuovo caso di abuso del diritto, si tratta di una nota a una decisione della Cassazione del maggio 2010, la numero 13208, noi leggiamo quanto segue. La vicenda concettuale e storica dell'abuso va costruita. Ecco il termine costruzione, che compare in senso critico in Salvatore Romano, ritorna, in questo breve ma sempre chiarissimo scritto di Rescigno, va costruita attraverso i casi che l'esperienza pratica incontra e affida ai giudici. Aggiunge, sempre Pietro Rescigno, che comunque, questo che li chiama categoria, vedete ancora un'altra espressione, abbiamo incontrato l'espressione fenomeno, abbiamo incontrato l'espressione, o meglio la dico io, ma certamente Pietro Rescigno ne era consapevole, abbiamo incontrato l'espressione ovvia, problema, e si aggiunge anche però il riferimento alla categoria, cioè all'esigenza, diciamo così, costruttiva, su qualcosa che però è fenomenicamente difficilmente definibile ed è comunque intriso di problematicità. Ora, egli osserva, aggiunge, che non si può comunque, studiando questo fenomeno che ha questa impronta strettamente legata alla prassi giuridica, non si può comunque restare confinati in un paese e nella sua giurisprudenza. E gli ci ha dato la dimostrazione esemplare del fatto che uno fenomeno come l'abuso non può essere studiato se non si guarda al di fuori dei nostri confini. Non per trarne immediatamente conclusioni che valgano per noi, ma proprio per cogliere la dimensione non solo temporale, ma spaziale del fenomeno che stiamo studiando. Ma la dimensione temporale, al tempo stesso, non meno di quella spaziale, ci riempie di sgomento. Ancora una volta bisogna usare le parole di Rescigno, quando Rescigno dice l'abuso è una sorta di incubo per molti, e forse lo è stato anche per tutta la vita di lui. È una sorta di incubo, ne trarrà anche altre riflessioni sul diritto in generale. Ma devo dire che da che cosa nasce questa sensazione strana dell'abuso visto collocato nella dimensione del tempo? È che non sappiamo mai se sta tramontando o se sta albeggiando questo fenomeno. E guardate, questo non è un discorso così ovvio o comunque di superficie, è un discorso che sta in superficie ma dice molto. Cioè dice che c'è una radice di teoria generale del diritto, cioè un problema su come intendiamo il diritto che l'abuso in qualche modo porta in evidenza. Vorrei qui sottolineare, visto che c'è anche Nicola che è qui presente, che proprio nel libro sulle categorie del diritto civile, interrogandosi sulla giurisprudenza, su una giurisprudenza recente, mi riferisco alla famosissima sentenza 2009 del 20, numero 2106, mi pare, che è stata fortemente criticata e duramente, non a torto, secondo me, dalla letteratura giuridica più giovane, però, egli osserva, quella sentenza è la spia di qualcosa che non funziona nel nostro modo di guardare al sistema e alle categorie. Egli poi, diciamo, arriva alla conclusione che il sistema è un ex post, non possiamo pretendere che sia un ex ante. Tornerò su questo punto, che è cruciale, e che ci rimanda alla dialettica tra problema e sistema, cioè al modo di concepire questa dialettica a seconda delle varie età storiche. Anche qui un ricordo, ed è il ricordo di Luigi Mengoni. Ora, che cosa c'è che rende possibile questa alternanza di albe e di tramonti o di tramonti e di albe? Che cosa c'è che ci fa dire, come ha detto qualcuno, che con l'abuso noi siamo sulla via del ritorno? Già, dice bene Roberto Pardolesi, della serie a volte ritornano. Ma è un ritorno del passato o è un ritorno volto al futuro? Oggi va di moda anche cercare di giocare sulle categorie del passato e del futuro, o è semplicemente un ritorno a qualcosa che è nella radice stessa della giuridicità e che ci coinvolge come persone che stanno facendo il diritto. Incubo o non incubo, non importa, ma con una serie di approdi pratici, ecco la verifica fondamentale da compiere, sempre una verifica aderente alla pratica, che è indiscutibile, non è un'esercitazione, e neppure un'esercitazione da anime belle, anzi da anime inquiete, inquietate da quel che serpeggia nella giuridicità. E vorrei allora dire che cos'è il dato caratteristico. È il fatto che ci sia un nucleo alla base della problematica, chiamiamola così, o del fenomeno, o del tentativo di costruire una categoria, ci sia un nucleo invariante, uso l'espressione che era cara a Massimo Severo Giannini, ci sia qualche cosa che ci portiamo nei geni di una cultura giuridica, soprattutto la cultura giuridica romanistica. E qui devo dire, paradossalmente, proprio i romani che ci hanno consegnato, attraverso Brocardi e frasi un po' fatte, la famosa dizione chi qui iure suo utitor, eccetera, ma è lì che hanno individuato un tipo di contraddizione che a sua volta comporta una riflessione, diciamo, che può sconfinare con la contraddizione della concezione del diritto. Lo dice molto bene qui Rescigno quando parla di una saggezza giuridica, ecco perché c'è una sapienza che poi ritorna, una saggezza giuridica egli scolpisce con un riferimento a Digesto 44.4.8 e l'espressione è dolo facit qui petit quod redditurus est. Ma perché è importante questo riferimento? Non tanto perché garbatamente Rescigno ci ricorda che qualche volta anche queste frasi che avevamo dimenticato e che avevamo tenuto lontano possono esserci utili. No, perché egli avvicina questa analisi ad un caso modernissimo di abuso, su quale, se avremo tempo, torneremo, e svela in che cosa consista la contraddizione che a sua volta alimenta una risposta del giudice. Non quindi una contraddizione logica, come si suol dire, proprio dell'abuso, ma una contraddizione che è nelle cose, che è nei fatti, che va sviscerata con estremo rigore, stando a contatto con i fatti. Ripeto, non c'è tempo perché io mi soffermi adesso su questo interessante caso. Vorrei piuttosto vedere che cosa dicono i giudici. Perché noi non abbiamo, come voi sapete, una disposizione sull'abuso. Non abbiamo una definizione generale di abuso. Noi siamo in questo senso un ordinamento, proprio richiamandomi al discorso che fa attentamente, incidentalmente ma con profondità, Rescigno, siamo un ordinamento che non ha la testuale definizione di abuso. Mentre la gran parte degli ordinamenti, sappiamo, l'ha. E là anche in tempi relativamente recenti, cioè il divieto generale di abuso è sanzionato anche a livello codicistico. Dico sanzionato anche se l'espressione sanzione qui ci lascia subito perplessi. È prevista una definizione generale di abuso. Possiamo farne l'uso che vogliamo, vedremo qual è, o non vedremo perché non ho tempo, ma comunque sappiamo che c'è una già ricca giurisprudenza in alcuni ordinamenti su come intendere questa definizione, su come magari prenderne le distanze, però c'è, da noi no. E questo naturalmente, in una visione giuspositivistica molto stretta e molto tradizionale, potrebbe addirittura consentirci di dire che l'abuso non esiste, in quanto non è definito. Badate, questo può sembrare un discorso di facciata, in realtà la ragione per la quale si dice che l'abuso non esiste è più profonda nella nostra cultura. Perché nasce da una scelta non equivoca che porta a chiudere con un'esperienza che era già stata avviata, cioè quella di introdurre attraverso il progetto italo-francese delle obbligazioni, i lavori preparatori sono in questo senso affascinanti, perché chiamano in causa Betti, De Ruggero, Scialoia e dall'altra parte Savatier, Jossin, cioè i più grandi giuristi di quel tempo. Ebbene, il nostro codice fa una scelta non equivoca. Sa tutto questo, addirittura nel progetto introduce un tentativo di codificazione, un divieto generale di abuso, spezzando a metà la previsione dell'articolo 74, famosissimo, del progetto di introduzione delle obbligazioni, e dice no, no, l'abuso no, semmai gli atti emulativi, ma disciplinati con un atteggiamento palesemente, estremamente restrittivo. Ora, che cosa si può notare? Che adesso noi ce l'abbiamo la definizione. Però è una definizione che subito suscita scandalo, perché non è legislativa, ma è giurisprudenziale. Prendiamo la massima, questa non la conoscete secondo me, perché è del 25 gennaio 2016, non so se avete fatto in tempo a navigare, come ho navigato io, se non avessi la navigazione non l'avrei scoperta, e la quale si tratta di Cassazione, subito, 25 gennaio 2016, numero 1248. Ebbene, che cos'è l'abuso del diritto? Secondo questa massima, quindi prendiamo un po' le distanze, può darsi che la massima non sia stata formulata in maniera molto precisa. Ma comunque si dice, gli elementi costitutivi, vedete, la definizione qui viene data attraverso l'elenco degli elementi costitutivi. E si dice, primo, che ci sia un diritto e che ci sia un titolare di questo diritto. Ovvio, direi che questo è un presupposto. Secondo, che non risultino violazioni di divieti puntualmente, legalmente previste. Terzo, che però una normativa sia stata violata, ed è la normativa di correttezza buona fede. Qui noi possiamo senz'altro dire che questo orientamento è oggi profondamente criticato. Dobbiamo a Rescigno, a Pietro, il tentativo di sganciare l'abuso del diritto dall'atto emulativo, che come abbiamo visto stava e sta, poi lo accenderò anche in seguito, morendo nella prassi, ma con una argomentazione molto, molto fine, molto attenta, giustificata storicamente, giustificata nel rapporto appunto con la storia del nostro ordinamento, la correttezza viene invece recuperata su un piano con un respiro di carattere generale come un possibile controllo del comportamento del potere privato. Qui si dice senz'altro questo, si aggiunge però, e incominciano i problemi, quando si sia creato uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio nei confronti di qualcun altro. Quindi non beneficio, sacrificio sproporzionato per altri. Qui ricompare in questa definizione complessa, poi faremo un breve confronto con definizioni testuali codificate, compare il riferimento alla sproporzione dei vantaggi, dei costi e dei benefici, delle vantaggi e degli svantaggi. Però non ci si ferma qui. E come del resto accade in molte disposizioni testuali di codici anche recentissimi, penso all'articolo 187 del Codice Civile brasiliano, e anche qui cito una disposizione che normalmente non è citata perché è del 2003. Ebbene, che cosa si dice? Che oltre ad esserci, a causa della violazione della normativa di correttezza, uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio, tutto questo sia fatto al fine di conseguire risultati incompatibili con quelli che costituiscono la ragion d'essere in senso giuridico del conferimento del diritto e all'interno del diritto dei poteri e delle facoltà. Riassumiamo. Qui noi troviamo fusi insieme, come era del resto nel progetto italo-francese delle obbligazioni, le due correnti che risalivano, l'una Jossin, cioè l'idea che c'è abuso se c'è deviazione dal potere, secondo modelli che sono certamente di matrice pubblicistica e che anche come proiezione sociale hanno la stessa vocazione. E dall'altro abbiamo il riferimento alla correttezza e alla buona fede, che era invece proprio di un filone francese generalmente reticente nei confronti della correttezza e della buona fede, ma che qui veniva in qualche modo accreditato su questo piano. Ricordo un punto molto interessante. Quando Betti tuona contro l'articolo 74 del progetto francese del codice di obbligazioni e tratta malissimo De Ruggero, Scialoia, De Ruggero risponde: ma come, se noi non abbiamo detto che questo è abuso, abbiamo solo previsto, ma abbiamo evitato di usare l'espressione abuso del diritto. Sabatier, il grande Sabatier, risponde: ma no, forse voi siete stati troppo timidi, dovevate metterci abuso del diritto che può derivare da deviazione del potere o può derivare da violazione della normativa di buona fede e di correttezza, come fu detto, senza però metterci l'etichetta abuso del diritto, nell'articolo 74 del progetto italo-francese del codice dell'obbligazione. Ho ricordato questo articolo perché nel 2015 esce un libro che raccomando a tutti di leggere, anche quando si dissente, ovviamente, perché è un libro molto duro nelle sue prese di posizione, di Castronovo, che si chiama, come forse molti di voi già sanno, Eclissi del diritto civile. E quando Castronovo, che in quel libro si occupa di tanti temi di grande attualità ed è molto duro con la giurisprudenza italiana sul punto, quando Castronovo parla dell'abuso, espunge duramente la buona fede e la correttezza dalla vera e propria figura di abuso, che è la deviazione del potere, tutto questo è anche affermato in una monografia di Restivo del 2007, ma aggiunge anche: è vero che questi giuristi, che non erano giuristi di piccola taglia, hanno voluto mettere insieme anche la buona fede e la deviazione dal potere, cioè i due grandi filoni che del resto compaiono anche nella voce, bisogna pur dirlo, di Salvatore Romano, che pure aveva naturalmente una sua formazione più sul lato della deviazione del potere. E quello che a me sembra qui importante sottolineare è che proprio di nuovo l'autore di oggi, cioè Castronovo, richiama il progetto di allora per dire che quel progetto di allora era sbagliato. Ecco, io non userei mai un'espressione di questo genere, proprio perché va storicizzato il discorso. Ma lui dice che questo è una sorta di confusione totale, una sorta di diritto del passato che addirittura presenta le assurdità di un diritto che lui chiama postmoderno. Allora, che cosa compare in questo? Notate che questa espressione poi compare anche con riferimento alla nostra giurisprudenza, che dice che è un ircocervo, che non capisce le distinzioni, che cade in questa suggestione postmoderna della giuridicità, cioè una giuridicità slabbrata, fumosa, priva di distinzioni. E certamente l'abuso è, fra tutti i temi possibili, quello che più rischia di incoraggiare questo atteggiamento. Magistralmente, ancora una volta, Pietro Recinio ci ha dimostrato che è impossibile sottrarsi all'attrazione dell'ideologia o della religione o della morale, ma più in generale anche della socialità intesa in un senso peraltro molto molto discutibile e ambiguo, comunque troppo contingente storicamente. Ecco, il problema che si presenta chiaramente all'attenzione nostra oggi è che quando si cerca di dare una definizione degli elementi costitutivi dell'abuso, troviamo intrecciati invece, contro la critica radicale di chi ritiene che l'abuso sia o violazione della correttezza o, più spesso, soltanto deviazione nell'esercizio di un potere, sul presupposto che ogni potere abbia alla radice una ragione che lo giustifica e non possa uscire da quella ragione svuotandosi di contenuto o proiettandosi in una direzione diversa. La giurisprudenza, quindi la Cassazione, detta questa massima, devo dire che rispetto alla massima che ha suscitato un coro di fischi, più che la massima direi la motivazione, dove di nuovo si parla di elementi costitutivi in una maniera molto più confusa e si commette l'errore gravissimo di intrecciare la definizione degli elementi costitutivi con una serie di considerazioni più generali su che cosa sia la buona fede, se la buona fede sia interpretativa o non interpretativa, insomma una serie di cose, una proiezione sull'invalidità, confusione grave, su cui non si può non dare atto a chi addirittura ha fatto uscire un libro per prendere posizione su questa confusione. Ma quello che vale a caratterizzare comunque il punto dolente della situazione è la compresenza di due configurazioni dell'abuso. Dicevo, questa compresenza è un tratto costante delle codificazioni, di coloro, cioè di quegli sistemi che, come ci ricordava giustamente Pietro Rescigno, vanno comunque visti, anche se sono diversi dai nostri, in cui si sono date definizioni dell'abuso. L'ultima di queste definizioni è del 2003 e la troviamo nel Codice Civile brasiliano. Dove, allora, che cos'è questo divieto generale dell'abuso che comporta illiceità dell'atto? Su questo il Codice Civile brasiliano è chiaro, cioè la conseguenza è l'illiceità dell'atto. E è chiaro anche se è generico, ovviamente. E si dice in quella disposizione che sia abuso nel caso in cui il titolare di un diritto, nell'esercitarlo, superi manifestamente i limiti imposti dal suo stesso fine. E qui c'è la deviazione dal fine, lo svuotamento, il superamento del limite. Aggiunge il Codice Civile brasiliano, memore di questa intonazione sociale della funzionalizzazione dei diritti, il fine economico o sociale. Aggiunge ancora però che non solo quando si superano manifestamente i limiti di questo tipo, cioè funzionali di tipo economico o sociale, anche la buona fede, e cosa che è stata completamente abbandonata, era comparsa in Germania ma non se ne parla più, i buoni costumi. Ebbene, costui commette atto illecito e c'è questo divieto generale. Quindi nel 2003 ancora noi troviamo un codice nel quale, con una chiara ridondanza, perché il fine sociale è stato abbandonato, fu caro a Jossanà, ma non è stato più ripreso, con una chiara ridondanza si punta sui due punti di vista, cioè sui due ordini di limiti. Di limiti, badate, non puntuali, non legislativamente definiti, non tradotti in divieti specifici, ma di limiti di carattere generale. L'uno, la ratio del potere. L'altro, il comportamento contrario a buona fede e, aggiungono i brasiliani, a buoni costumi. Allora, che cosa secondo me bisogna osservare? È che in effetti quello che è stato il punto saliente dell'attacco durissimo di una intera generazione di giuristi in quel libro che uscì immediatamente dopo la sentenza 2009-2006, in realtà tocca un nodo nevralgico in tutti gli ordinamenti, comportando per i giuristi e per i giudici la necessità di distinguere. E vorrei ricordare qui che sono pienamente d'accordo con il titolo che ha dato a uno di questi saggi relativi alla sentenza 2009 un altro caro fiorentino, il nostro Vettori, quando dice e titola il suo saggio Distingue frequenter, cioè il problema della distinzione e del rapporto tra una certa costruzione a raggio più esteso e una posizione, una presa di posizione anche applicativa, anche giurisprudenziale, è secondo me quanto mai opportuno. Che cosa ci rende perplessi sull'abuso? Beh, secondo me ci sono tre domande. Ditemi quanto tempo ho a disposizione, perché poi finirò, taglierò. 20 minuti li ho superati, però mi sa, no? No, mezz'ora, cos'è? No, quando ho cominciato non ho guardato l'orologio, no, veramente, perché poi
hai cominciato da 20 minuti.
Ah, da 20 minuti, c'ho ancora 5 minuti per concludere.
10 minuti.
10 minuti. E no, perché ci terrei a due cose, io ci terrei che nascesse una discussione tra di noi, la più libera, la più spregiudicata, e che ci fosse spazio per questa, che poi queste cose che ho anche scritto, tra l'altro, e poi voglio dare a tutti, potessero essere da tutti con più distensione lette e non soltanto riassunte attraverso un discorso a braccio come sto facendo adesso. Allora, che cosa secondo me quali sono secondo me i punti che mi lasciano più perplesso sull'abuso del diritto? Per poterli chiarire distinguerò tre ordini di questioni. Primo, esiste l'abuso del diritto, l'ANNA? Ha senso parlarne? Guardate, questo è molto importante perché Rotondi, quando prenderà posizione contro l'abuso del diritto, scriverà un'intera opera sull'abuso del diritto. Allora e lui dirà che l'abuso del diritto è una contraddizione in termini, è una contraddizione logica. ma dirà anche che acciderba se c'è come fenomeno. E qui però non riesco a capire, perché se è un fenomeno, il giurista o lo considera extragiuridico, e però è difficile dire che questo fenomeno non sia strettamente coinvolto nella conflittualità giuridica. Come facciamo a dirlo? Lui dice no, è un fenomeno diffusissimo, tutti abusano. Dice, ma capito? Dico, è sempre diritto. Sotto c'è sempre una problematica giuridica. Il problema non è di inseguire una logica di parole, una logica lessicale, ma semmai di domandarsi se il diritto, nel momento stesso in cui sta dando scacco a se stesso, per dir così, non incorre esso stesso in una contraddizione insanabile, quella che nella letteratura tedesca, e poi ci torneremo nella letteratura tedesca anche filosofica, si chiama contraddizione performativa. Cioè, io faccio sì che il diritto debba avere quel tipo di ragione, d'essere, e cioè non deve essere in qualche modo la copertura di un abuso, di un approfittamento, ma poi diventa in realtà questo. E se lo dico che questo va bene, è così, no, allora cado in una contraddizione performativa, a meno di non dire che il diritto sia effettivamente questa cosa che in sé e per sé sconta l'approfittamento nei confronti degli altri, cioè la deformazione o scacco a se stesso. Ecco, userei questa espressione. Guardate, l'abuso del diritto soggettivo è sempre un abuso di diritto, è il diritto che in quel momento sta uscendo dai suoi pilastri fondamentali. Certo, su un presupposto che però non è di tipo così genericamente sociale, morale o religioso, su un presupposto che è intrinseco al diritto, se ci si crede. Quello che è, difatti, una delle obiezioni che si fa sempre alle riflessioni sull'abuso del diritto è che ci portano fuori dal diritto. Ma se ci portano fuori dal diritto non vanno bene. L'importante è vedere se riusciamo a farle stando dentro il diritto, che è estremamente difficile. Allora, tornando al discorso di prima, quali sono i punti che ci lasciano perplessi? Il primo, che l'abuso non abbia senso, è difficile dirlo. A meno di non restare fermi sul piano del discorso logico, che o c'è diritto o c'è abuso. Se c'è abuso non c'è più diritto, allora non dobbiamo parlarne come giuristi. Oppure dire, come diceva Santoro Passarelli in una coraggiosa affermazione, che effettivamente non c'è diritto tutte le volte in cui si è stato superato il confine di solidarietà, e peraltro con una soluzione che giuridicamente è dirompente, forse più della stessa pur complessa dialettica tra abuso ed esercizio del diritto. Comunque, è chiaro che se restiamo sul piano strettamente logico-lessicale e non ci poniamo dal punto di vista della contraddizione intrinseca al diritto così come lo concepiamo, non ne usciamo più, il discorso è chiuso fin dall'origine. Ma non possiamo dire che il fenomeno esiste, è grave, però va tutto risolto, non si sa bene dove, pur essendo intersecato e interferente strettamente con il diritto. Quindi l'abuso del diritto non è rimovibile attraverso il discorso della logica e neppure forse attraverso il discorso del senso. Certo è che se si crede all'una o all'altra impostazione, il discorso è chiuso. Non c'è abuso, c'è semplicemente illecito. Questo è il discorso che chiaramente fa, per esempio, con un titolo di per sé significativo, un giurista finissimo della generazione giovane, la chiamo così rispetto a me, Orlandi, quando dice contro l'abuso del diritto, e fa una serie di considerazioni molto interessanti, molto fini, sul perché possiamo e dobbiamo essere contro l'abuso del diritto. Dobbiamo basarci sulle categorie che già abbiamo, tra cui quella di illecito e autosufficiente. Ma poniamo, perché altrimenti non posso passare agli altri due dubbi che vengono, lo do come ipotesi di lavoro, intendiamoci, non come critica a Orlandi, poniamo che invece l'abuso abbia sul sé del suo esserci una qualche ragione giuridica fondante. Allora a questo punto il discorso però non è così facile da risolvere. Un aspetto lo abbiamo già visto, ma allora quando io posso dire che c'è abuso? Lì sta il vero problema, più ancora che nella questione logica. Sta nel comodo. cioè sono tre le domande in altre parole, alla latina, an quomodo remedium. Il quomodo qual è? La violazione della correttezza? La sproporzione purché ci siano due situazioni asimmetriche, come si tende sempre più a sostenere? Oppure veramente, come sostengono tutti coloro che nella nuova generazione ritengono che di abuso si possa parlare, lo svuotamento della ragion d'essere di quella situazione. Cioè la situazione ha una sua ragion d'essere, non come forse vogliono i brasiliani di tipo economico-sociale soltanto. Se è nel diritto, un qualcosa deve avere alla sua base, lo deve avere, e non posso inventarmene un'altra cosa. Del tutto incompatibile, badate, radicalmente incompatibile con quella, tale da svuotarla totalmente. Allora dicevo, quali sono però i problemi reali? È che è proprio su questo punto che non c'è consenso. Se cioè si possa attrarre nel tipo di controllo che del potere o del diritto, soltanto il controllo sullo svuotamento del potere o anche il controllo sulla modalità di esercizio contraria a correttezza. A ben vedere, oggi la discussione è su questo punto, e ci tornerò perché è su questo punto cruciale che, per esempio, un altro validissimo giurista, Scognamiglio, non il padre ma il figlio, è intervenuto e ha preso una posizione che, a mio parere, ha una sua coerenza. Quindi il quomodo, cioè il criterio, il paradigma, il metro con il quale dire se c'è o non c'è abuso, divide e prevale oggi. Quindi se fossimo in Brasile sosterremmo che vale soltanto l'ipotesi della disfunzione, salvo eliminare il sociale, e cancelleremmo invece il riferimento all'abuso, alla correttezza e alla buona fede. Lo stesso con la Germania dovremmo fare, non sulla Germania come testo codificato dell'abuso, ma come giurisprudenza che ha, come notoriamente, arricchito di riferimenti quella formula nella quale era la deviazione dello scopo, cioè lo scopo diverso da quello per cui il diritto è dato, il potere è conferito, il termine tecnico per identificare l'abuso. Giurisprudenzialmente però in Germania abbiamo proprio il riferimento anche alla correttezza e alla buona fede. Quindi il grande punto interrogativo, che del resto compare nel confronto con la massima ultima che ho letto del 2016, è se ci sia uno solo dei parametri di riferimento o se possono concorrere entrambi. Qui non prendo posizione, mi limito a dire che cosa ha detto la giurisprudenza in questa sentenza di cui vi ho citato il numero. E allora questo è già un primo punto su cui necessariamente siamo chiamati a prendere posizione, sempre che abbiamo risposto in senso positivo al fatto che ci possa avere un qualche senso l'anna dell'abuso. Il quomodo dunque è ancora aperto alle investigazioni e alle discussioni. E poi c'è un terzo punto, che è forse quello più grave di tutti, e che ho chiamato con termine latino remedium, ma in realtà si dovrebbe usare ora l'espressione anglosassone, che oggi è invalsa e che costituisce anzi il punto di riferimento, secondo me, più diffuso nella nostra cultura giuridica contemporanea, cioè lo spostamento di attenzione sulle conseguenze, che invece erano normalmente trascurate quando si parlava di abuso, perché quando si parlava di abuso il discorso si fermava a quella famosa disposizione dell'articolo 7 del codice svizzero, in cui tra l'altro sono messi su piani concorrenti all'interno della definizione dei limiti del diritto sia la correttezza che l'abuso. L'abuso viene però distinto in una norma successiva e si dice che si ha diniego di tutela per colui che ha un diritto, cioè si ha diniego del rimedio, se c'è manifestamente abuso di esercizio. Casanova ha ricordato, e si sono grato per aver fatto questa ricerca sull'ultimo codice svizzero commentato, che gli svizzeri tendono a precisare che la norma l'hanno conservata, quindi l'articolo in questione, giustamente, è 2, ma in realtà è il 1907 la data di origine, e oggi attualissimo. Però Casanova tira acqua al suo mulino. Questo attento commentatore svizzero dice: abbiamo chiara la distinzione tra i due fenomeni e tutto sommato il vero e proprio abuso manifesto di cui si parla nel famoso articolo 2, guardate, articolo 2, quindi teoria generale, concetti di apertura del diritto, cioè problemi del diritto, come tale. Ecco, l'articolo 2 in fondo è marginalmente osservato, che però non è tanto favorevole a quello che sostiene Casanova, il quale ritiene che proprio l'abuso manifesto, anzi manifesto la parola che non gli piace tanto, ma insomma l'abuso del diritto è il tratto qualificante quando c'è deviazione dal potere, non quando c'è violazione della correttezza. La correttezza opera, è importantissima, produce una serie di conseguenze, ma non ha niente a che fare con l'abuso del diritto. Radice di questa osservazione risale a Sacco, risale a, proprio allo scritto di Sacco, che nello stesso anno in cui compariva anche un mio lavoro su quel tema, perché era Giovanni che me l'aveva chiesto, Sacco dice che benissimo, la correttezza funziona, funziona benissimo, non ha niente a che fare con l'abuso del diritto, o meglio, è qualche cosa che si sovrappone e crea confusione. Nell'ultimo Sacco addirittura arriverà a dire aboliamolo proprio, una sorta di posizione alla Orlandi. Parentesi, il discorso di Pietro Rescigno che io ho citato, cioè l'esigenza di uscire dai confini, dovrebbe portare il comparatista forse ad avere una riflessione che includa questi riferimenti invece più complessi alla problematica dell'abuso. Però devo anche dire che un saggio molto interessante di Gambaro mi ha convinto del fatto che anche il comparatista può essere radicalmente contrario alla possibilità di incoraggiare il ricorso all'abuso all'interno sia pure di un singolo sistema e ordinamento. Sentiremo con molto interesse le conclusioni che lo stesso Gambaro riterrà di fare su questo punto. E quindi sul piano delle conseguenze il discorso si fa molto più complesso, perché c'è una tendenza a tradurre la violazione della regola di comportamento, cioè della correttezza, in un giudizio di invalidità dell'atto. Cioè si passa da un giudizio sull'azione a un giudizio sull'atto. Non entro in questa questione che è delicatissima dal punto di vista delle costruzioni dottrinali tradizionali. Sono stati scritti fiumi d'inchiostro, ci sono prese di posizione tra l'altro dei giudici che sono molto interessanti, perché i giudici sembrerebbero su questo punto essere molto rigidi, cioè escludere che l'abuso possa comportare conseguenze invalidanti ex se. Non mi soffermo su questo, se non per dire che effettivamente il tema cruciale è proprio quello dei rimedi. È lì che si nota, si notano più clamorosamente, se non si hanno le idee chiare, se non si fa uno sforzo di chiarificazione preliminare, le confusioni. Perché vedete, se c'è un rischio nell'abuso, e si parla anche di incertezza come effetto dell'abuso, rispolverando il termine dell'incertezza, è proprio la confusione. L'incertezza che va combattuta è l'incertezza che nasce dalla confusione delle idee, non l'incertezza che nasce, come per forza di cose accade negli ordinamenti contemporanei, dalla complessità delle fonti, dall'uso di principi, dall'uso di clausole generali, ma il modo con cui tutto questo viene ad essere calato nell'applicazione anche forense quotidiana. E qui è giusta la riserva dura nei confronti dell'abuso. Però a questo punto vorrei concludere, veramente, e chiedermi, ma c'è un fondamento normativo? Faccio il giurista tradizionale, in assenza di un codice che me lo dica, o in presenza di una serie di indicazioni che però lasciano perplessi, anche se costruite a sistema, possiamo noi dire che c'è una base normativa per l'abuso? Qui vorrei tornare a Claudio Scognamiglio, perché Claudio Scognamiglio dice sì, c'è, basta, stiamo zitti, c'è l'articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E su questo sono state già scritte pagine interessantissime da Guido Alpa, finissime, devo dire, aggiornatissime, parlo non degli esperti di diritto europeo, adesso sto parlando solo dei civilisti che entrano nel diritto europeo, e dallo stesso Gambaro. E sono però osservazioni diverse, perché mentre Alpa è favorevole a fare dell'articolo 54 la fonte di base dell'abuso nel nostro sistema, anche nel nostro sistema, perché voi sapete che nell'articolo 54 si dice che esiste il divieto generale di abuso, sia pure attraverso una norma interpretativa nel rapporto tra diritti fondamentali. Ma la cosa più importante è che qui però ci sono due posizioni divergenti. Il comparatista, fedele e coerente alla sua presa di posizione, non vede nell'articolo 54 un nesso reale con la problematica dell'abuso interno, ALPA invece lo vede e lo considera ormai definitivamente accolto, anche nella nostra società, definitivamente vigente, qualcosa di vigente, non di vivente, ma di vigente, mi aiuta Pietro. Ecco, io una cosa vorrei chiarire, anche io sono convinto che sia vigente, ma non so se sia vigente per l'articolo 54, ecco, su questo ho qualche perplessità, però sì, sull'AN io mi sento di ripetere che per me sì, è vigente. Però c'è nel discorso di Claudio Scognamiglio un altro punto che mi premerebbe sottolineare. Claudio Scognamiglio fa un passo oltre e dice che cos'è come figura questo abuso che ha una sua fonte. È un principio generale o clausola generale? Di nuovo, qui si aprono conflitti di pensiero. Aurelio Gentili ha detto che fondamentalmente il discorso va spostato sulla tecnica argomentativa e del resto questo convegno arieggia questo tipo di impostazione. La tesi di Aurelio Gentili è fortemente avversata su altro piano da Castronovo, il quale parla che no, non è una tecnica argomentativa, non è neppure un principio generale, è un elemento di fattispecie, e cioè quell'elemento che disinnesca la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto e apre la strada all'illecito. Quindi, come vedete, tre posizioni nettamente divaricate fra di loro sul piano della qualificazione dell'abuso, che pure esiste e che pure è fondato, con tutte le conseguenze che naturalmente poi derivano dall'aver accolto l'una o l'altra delle tre impostazioni, o addirittura posizioni miste, che non si possono escludere. C'è la posizione che però mi interessa di più, è un'altra, è quella in cui, dopo aver fatto queste due affermazioni fondamentali e dopo aver criticato severamente la giurisprudenza favorevole all'abuso nella sua articolazione, nella sua commistione di deviazione del potere e di violazione della correttezza, dice Claudio Scognamiglio, quella distinzione radicale deve mantenersi, c'è abuso, dove non c'è che cosa? Non c'è la ratio mercantile fondante. Qui, e qualcosa forse ci può far pensare anche a quello che succede adesso in Europa, il diritto tributario, l'elusione, eccetera, se c'è una ratio mercantile allora tutto si regge, se c'è una razionalità, lui dice proprio di mercato, questo naturalmente lo costringe poi a stare troppo nel contingente, forse si potrebbe dire ratio giustificativa dell'attribuzione del potere, come si diceva tradizionalmente, che può anche avere un raggio di ispirazione un pochino più esteso, comunque non legato strettamente a una problematica pure importantissima come quella del mercato. L'altro è un controllo del potere, come è un controllo del potere quello basato sull'esserci o meno una minima razionalità giustificativa dell'operazione, ma è un controllo del potere che riguarda la solidarietà. E allora lì può entrare, sì, la buona fede e la correttezza. Questi dunque sono i tre pilastri su cui si erigerebbe oggi e troverebbe una sua giustificazione sistematica la problematica dell'abuso. Sì sull'AN e fondamento testuale in Europa, correlativamente ispirazione in termini di principio o fungibilmente, secondo Scognamiglio, è possibile, di clausola generale. Terzo punto fondamentale, controllo dei poteri privati sì, ma secondo due strade. Una, quella tecnica dell'abuso, che si radica nell'assenza di una ratio mercantile al di sotto dell'operazione posta in essere. Considerazioni di questo tipo si trovano in molte sentenze dell'ultima ora, soprattutto in campo tributario. E l'altra invece, che è da Scognamiglio direi chiaramente professata, la correttezza c'è, la correttezza opera, la correttezza è fondamentale, opera su un terreno di controllo del potere che riguarda la solidarietà, non più la socialità in quel senso, diciamo, anche pubblicistico che aveva caratterizzato l'ispirazione originaria di Josserand, che porterà poi alla funzione sociale della proprietà e via dicendo. Ecco dunque che qui siamo al punto cruciale, al chiederci se di nuovo dobbiamo imboccare una strada di controllo dei poteri privati che includa le due prospettive o che addirittura si divida in due parti nettamente distinte. Non prenderò posizione su questo punto perché vorrei concludere in un altro modo, cioè vorrei concludere ricordando che la casistica che abbiamo di fronte, e quando parlo di casistica arrivo fino al 2015, è una casistica che necessariamente, qui do la parola all'esperto di societario, ma faremo la stessa cosa con il tributarista, dovremmo fare la stessa cosa con il diritto del lavoro, è una casistica sorprendentemente ampia e sorprendentemente variegata. Riusciamo a contenerla tutta attraverso una teoria generale? Ci basta il concetto di diritto che abbiamo? Dobbiamo lasciarci invece influenzare da un concetto più complesso che è tutto tuffato nel contingente? Questo è il grosso problema. A mio avviso l'abuso ha una radice, è vigente, ma è vigente in quanto entra nel DNA del diritto. Sarebbe lungo da spiegarsi, ma certamente la ragione giuridica include anche gli antidoti a tutte le operazioni che la mettono in scacco. Però è un discorso che, mi rendo conto, richiederebbe un'analisi a sé stante. Non mi soffermo su questo se non per ricordare una cosa. Si discuteva molto un tempo se l'abuso dovesse operare, per esempio, con riguardo ai lavoratori subordinati. Si discuteva molto, fino a pochi giorni fa, sul fatto che l'abuso potesse concernere, per esempio, un consumatore. Cioè che si potesse spostare l'angolo divisuale nel senso di includervi anche coloro che ricevevano un privilegio a scomputo di una situazione di inferiorità. E la risposta che oggi la giurisprudenza dà è durissima su questo piano, sia a livello europeo, sia a livello di diritto del lavoro. Non c'è un privilegio connaturato a una posizione di sfavore che viene a essere riequilibrata. Non c'è, se quel privilegio viene utilizzato per ottenere un vantaggio supplementare e inadeguato, rispetto al fine normativo di tutela. Questo lo vediamo chiaramente, Pagliantini lo ha descritto meravigliosamente, aggiornandosi con la giurisprudenza non equivoca europea, con riguardo al diritto di pentimento del consumatore, per esempio, e alla possibilità di un abuso, anche rispetto a questo diritto. E lo vediamo, cito l'ultimo caso e con questo veramente concludo, che mi ha molto colpito, nel caso del lavoratore danzante per una mezza serata durante il periodo di permesso per assistere alla madre malata. Su questo è perentoria la Cassazione, è perentoria nel senso di dire che è un abuso. Chiudo con questo. Grazie.
Grazie Umberto.
Una piccola premessa per motivare come abusivamente ho ritenuto di circoscrivere l'oggetto del mio intervento rispetto al titolo. In realtà la motivazione è in primo luogo di tipo psicologico, perché io, quando Giovanni Furgiele mi ha invitato, ho accettato con entusiasmo, sia per il piacere di incontrare degli amici e sia per l'importanza del tema. Poi, quando successivamente ho scoperto che sarei stato presieduto da Pietro Lescigna, avrei parlato dopo Umberto Breccia, sono entrato nel panico e, per esempio, avevo pensato di spostare la settimana sciistica che ho fatto la settimana scorsa a questa e darmi malato. Insomma, le ho pensate tutte e alla fine ho ritenuto che fosse minimamente dignitoso circoscrivere l'argomento, perché oltretutto perché il titolo che ha il mio intervento aggiunge problemi a al problema dell'abuso del diritto, perché lo pone in confronto con il diritto commerciale e avrebbe già l'espressione abuso del diritto, sappiamo, è problematica, è riferita poi al diritto commerciale, presuppone la ricerca di una qualche specificità, che vi sia un qualche aspetto per cui questo tema di per sé è ambiguo e forse anche misterioso, poi deve porsi in confronto, deve trovare qualche specificità, che è difficilissima se lo intendiamo col diritto commerciale in generale. Ricordavo che la sentenza del 2009, quella che ha ravvivato e reso acceso il dibattito, trattava un argomento che era trattato nella tesi di laurea di Giuseppe Ferri, con relatore Asquini, insommato si potrebbe dire diritto commerciale in senso stretto, ma evidentemente non è più questo il problema. Allora io per cercare di dare a questo mio tentativo di ridurre l'argomento e quindi anche ridurre la sensazione di imbarazzo che provo a parlare di questi temi allo stesso tavolo con studiosi di tal fatta, credo che si possa anche dare una giustificazione un po' più nobile che la viltà. In sostanza, qual è l'interrogativo che mi sono posto e che vorrei porvi con riferimento a un paio di esempi applicativi? Non vi è dubbio, l'abbiamo sentito in questi giorni, ma è una cosa risaputa, che il tema dell'abuso del diritto è un tema strettamente collegato al modo in cui si intende il diritto soggettivo e più in generale si intendono le situazioni giuridiche soggettive. È veramente banale ricordare che questo tema assume configurazioni diverse nelle prospettive alla Mischeid della volontà o alla Jhering dell'interesse. Allora forse la specificità che può assumere il mio intervento e che può riguardare il diritto commerciale può essere ricercata chiedendosi se in che senso il settore di cui io mi occupo, ma allora circoscritto fondamentalmente al settore dell'impresa e direi soprattutto, e lì mi concentrerò, a quella forma giuridica dell'impresa che è la società, chiedendosi cioè se e in che modo in questo settore si riveli una qualche specificità delle situazioni giuridiche soggettive, specificità che poi inevitabilmente non può non riflettersi anche su un'eventuale specificità dell'abuso e sulla possibilità dell'abuso. Vi do una premessa assiomatica per spiegare quello che mi sembra che potrebbe essere il senso generale di un discorso del genere. Qui è una convinzione che esprimo in maniera assiomatica, ma forse assiomatica come tutte le convenzioni di vertice che io personalmente ho, e cioè la sensazione che le situazioni giuridiche soggettive sono state classicamente costruite, storicamente costruite, per dare una risposta a problemi nei quali le esigenze e le particolarità dell'impresa non avevano un ruolo centrale. Basta leggere Cambaceré per capire come i problemi erano altri nel nascere il diritto soggettivo, del contratto in senso moderno e poi del negozio giuridico, che ciò si spiega perché in questi 200 anni, a partire dai 200 anni fa, queste costruzioni, il diritto soggettivo, il contratto, poi eventualmente il negozio giuridico e quindi anche l'abuso, sono stati pensati in un contesto che poneva al centro dell'esperienza giuridica del diritto privato i problemi dell'appropriazione, del godimento e della circolazione della ricchezza, restando a parte i problemi che sono quelli tipici dell'impresa e del diritto commerciale, che sono i problemi della produzione della ricchezza. Adesso non voglio, non posso motivare queste cose, ma insomma ricordare, vi ricordo soltanto due cose, quella linea di pensiero che secondo me è stata decisiva, direi proprio per la storia del diritto commerciale italiano, che è stata evidenziata nella maniera più esplicita da Paolo Feroluzzi, e ve la sintetizzo con la formula icastica, dove c'è la società, nel senso di società commerciale, non c'è il diritto soggettivo, dove c'è il diritto soggettivo non c'è la società, e il diritto soggettivo compare al di fuori della società. Ma direi, in termini ancora più generali, questa visione che, per cui i temi dell'impresa, e io mi dedicherò a quelli dell'impresa che si manifesta in forma societaria perché sono il luogo dove si manifestano più esplicitamente, non sono compatibili con la tradizionale configurazione del diritto soggettivo, e allora l'interrogativo che mi pongo nel mio intervento è se non richiedano, quando si discute in termini di abuso, di ragionamenti in parte diversi, ma a me mi sembra dimostrato dal fallimento sostanziale del tentativo più autorevole che abbiamo avuto nella nostra storia giuridica di ricondurre l'impresa allo schema del diritto soggettivo, la proposta di Rosario Nicolò, una proposta affascinante, eccetera, ma che dobbiamo prendere atto, al di là dei meriti che poteva avere sul piano logico, è sostanzialmente fallita. Se è vero che i ragionamenti giuridici e le proposte giuridiche poi si verificano specialmente sui tempi lunghi, non per i pregi logici, ma per la capacità storicamente di essere accolta. La proposta di Rosario Nicolò è fallita, e forse anche perché non era compatibile lo schema del diritto soggettivo, non poteva aiutare, ma forse ostacolava una costruzione giuridica dell'impresa. Allora, in questa prospettiva, che ripeto, affermo in maniera assiomatica, mi concentrerò su due problemi specifici che se ne sarebbero potuti, problemi proprio applicativi, concreti, che avrebbero potuto essere tanti, ovviamente gli esempi sono tanti nel mondo del diritto delle società in cui si è usata e si usa la formula lessicale dell'abuso. Io ne vorrei presentare due che hanno due caratteristiche in un certo senso che potrebbero essere emblematiche, un po' insomma la funzione che Angelo Lehner diceva, io mi ricordo quando, scherzando ma fino a un certo punto, mi diceva e mi ha detto ripetutamente, ma insomma voi giuristi che studiate il diritto commerciale ci segnalate i problemi e poi noi civilisti troviamo il modo per risolverli. Io vorrei assumere questa funzione con riferimento a due ipotesi. Una è di diritto scritto, il che può anche porre il problema se e in che termini ha un senso parlare di abuso quando vi è una previsione di diritto scritto di una fattispecie, se ha un senso inquadrarla nello schema dell'abuso, oppure non si debba riservare la nozione di abuso alle sole ipotesi in cui si cerca soluzioni non di diritto scritto, che naturalmente coinvolge l'aspetto, il significato generale della figura dell'abuso, perché se una figura di carattere generale non vi è motivo che non comprenda anche fattispecie espressamente previste. Se ha una funzione soltanto di eccezione al diritto scritto, evidentemente se c'è il diritto scritto non c'è l'abuso. E un'altra invece è quella classica di cui tutti gli studiosi in materia si sono occupati, a partire da Pietro Lescigno nel suo saggio del 65, diciamo l'abuso della maggioranza, che non è di diritto scritto, anche se trova in cui indicazione. La prima ipotesi di diritto scritto è anche nuova, è quella prevista dall'articolo 2497 del Codice Civile, che viene nel gergo, noi studiosi di diritto commerciale, chiamiamo abuso del potere di direzione e coordinamento. L'ipotesi è, diciamo, è la norma che ha cercato con la riforma del 2003 di disciplinare i gruppi di società, e afferma una responsabilità dell'ente o società, ma se è fondamentalmente società, che esercita un potere, un'attività di direzione e coordinamento su altra società, per il pregiudizio al, questo sintetizzo perché non ci interessa tanto questo profilo, al valore delle partecipazioni sociali o all'integrità del patrimonio nei confronti dei creditori, e in caso di contrasto con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Una responsabilità, si dice, per abuso di questo potere di direzione e coordinamento. Che cosa può significare nel nostro contesto? Io comincerei da fare questa osservazione, che è molto diffusa, è la tendenza che vuole costruire questa vicenda utilizzando lo schema classico del rapporto giuridico. Cioè, in sostanza, si tenta di costruire questa vicenda individuando una relazione tra una situazione soggettiva attiva, una sorta di pretesa di chi esercita il potere di direzione e coordinamento, e una situazione passiva della società che è soggetta a questo potere, una sorta di dovere o di soggezione, e che potrebbe condurre, con riferimento specifico al nostro tema, a discorrere tecnicamente di un abuso. Si direbbe l'esercizio del potere di direzione e di coordinamento, di norma legittimo, è abusivo in alcuni casi, quelli da definire secondo i criteri della correttezza evocato dalla disposizione. Io non credo. Cioè, vedete che in questa ricostruzione, che è diffusa, almeno in termini generici, si costruisce concettualmente la vicenda secondo lo schema classico delle situazioni giuridico-soggettive, quelle ricevute da una posizione attiva e una posizione passiva, e la relazione tra loro due. Io non credo che sia condivisibile, e qui nasce appunto questa mia visione di carattere generale, che tende a ritenere che lo schema classico del rapporto giuridico non operi in questi settori. Cioè, a me sembra che non siano individuabili, riconoscibili in questa vicenda, quella della direzione e coordinamento, come non sono riconoscibili sul piano generale della costruzione delle imprese situazioni giuridiche soggettive, ma il discorso si svolga sul piano del fatto. E ciò credo che sia dimostrato anche sul piano esegetico da alcuni, almeno due tipi di considerazioni. Intanto che la situazione, la vicenda che chiamiamo della direzione del coordinamento, è riconoscibile solo a posteriori. Lì è esplicito il legislatore. La situazione di controllo giustifica solo una presunzione che vi è la direzione e il coordinamento, e che significa che è necessario ulteriori fatti nei comportamenti in concreto. E questo si spiega sul piano anche empirico, perché la situazione di direzione e coordinamento è riconoscibile solo in realtà attraverso il comportamento degli amministratori della società controllata. Cioè, il fatto che la controllante emani direttive nei confronti della controllata ancora di per sé non segnala che c'è un'attività di direzione e coordinamento, ma ciò è segnalato soltanto quando gli amministratori della controllata si adegueranno a queste direttive. Questo, di nuovo, su un piano ancora più direttamente esegetico, è confermato dal fatto che, siccome ovviamente è necessaria che vi sia una pubblicità di questa situazione, il legislatore si preoccupa di imporre una pubblicità tramite l'iscrizione del registro delle imprese. E a chi impone l'obbligo di comunicare la situazione di direzione del coordinamento? Agli amministratori della controllata, non a quelli della controllante, perché solo loro sanno se realmente c'è una direzione del coordinamento. Oh, in secondo luogo, questo è il discorso un po' più generale, a me mi sembra difficile utilizzare lo schema del classico del confronto da situazioni giuridiche soggettive attive, poi diritti soggettivi, pretese genericamente, adesso poteri di più vario tipo, insomma, non voglio entrare in questo discorso, perché questo presupporrebbe che in un modo o nell'altro gli amministratori della controllata si trovino in una situazione di dovere di eseguire le direttive della controllante. E questo mi sembra che sia escluso dal sistema vigente. Intanto perché, immaginiamo adesso, il diritto contiene anche degli elementi di buonsenso, ma immaginiamo di costruire come un vero rapporto situazione attiva e situazione passiva. Ma voi pensate che sia azionabile? Cioè immaginate, abbiamo qua anche dei giudici autorevolissimi, quale possa essere l'esito di un'azione che gli amministratori della controllante promuovono contro la controllata per sentirla condannare ad eseguire le direttive che ha emanato, nella quale azione gli amministratori della controllata utilizzeranno come strumento di difesa, ovviamente, come dire, non lo facciamo perché pregiudicheremmo la nostra società. Mi sembra ovvio che non possa essere accolta un'azione di questo genere. E allora, se noi riteniamo che le situazioni giuridiche attive una qualche azionabilità debbano averlo, già ciò lo può escludere. Se poi aggiungiamo che gli amministratori della controllata, quando eseguono le direttive, quindi quando c'è effettivamente la direzione e il coordinamento, debbono motivare le ragioni per cui le eseguono, è evidente che la loro motivazione dovrà essere: lo facciamo perché è nell'interesse della controllata medesima, non lo facciamo perché questo prepotente ci ha chiesto di farlo. Cioè adesso proprio veramente sul piano del buonsenso. Mi sembra che questo sia una... possa essere, per chi ritiene che il buonsenso nel diritto poi sia alla fine sia l'ultima istanza, a mio parere è decisivo per escludere un rapporto giuridico in senso stretto. Allora che cosa ne deriva? Ne deriva una situazione molto singolare, se esaminiamo questa vicenda nella prospettiva dell'abuso, che qui lo schema non è utilizzabile, certamente lo schema classico, che riconosce l'abuso quando un potere, in senso generico, è utilizzato in modo contraddittorio con le finalità per cui è attribuito. Perché qui, per la semplice ragione che qui non si è attribuito alcun potere, l'ordinamento non attribuisce alcun potere. L'ordinamento si preoccupa di disciplinare le conseguenze di ciò che in fatto è avvenuto, a prescindere da ogni posizione di potere che ciò vi fosse. E la vicenda mi sembra anche diversa da quella di cui si parla quando si parla di abuso di dipendenza economica, che presuppone sempre che vi sia un rapporto giuridico in senso formale tra i soggetti, non è semplicemente uno è più potente di un altro. Cioè in sostanza qui il contesto è un contesto soltanto ed esclusivamente fattuale. Come allora, e non mi avventuro nel rispondere all'interrogativo se qui possiamo parlare tecnicamente di abuso oppure no, perché naturalmente poi dipende da come l'abuso ce lo definiamo noi, possiamo dargli una definizione molto più ampia, molto ristretta, tale da comprendere. A me sembra che la vicenda si possa sintetizzare così. La novità della riforma di questo articolo 2497 è che ora agli amministratori della società controllata è espressamente riconosciuta la possibilità, ma io direi anche la doverosità, di tener conto nelle proprie scelte dell'interesse imprenditoriale del gruppo e quindi anche delle direttive che in quell'interesse sono emanate dalla capogruppo. Ho una doverosità per gli amministratori della controllata, la quale, come sempre per quanto riguarda i loro doveri, si evidenzia nel rapporto con la controllata medesima. Cioè, se vogliamo dire, gli amministratori, riconoscendo che la partecipazione a un gruppo è in grado di contribuire all'individuazione dell'interesse sociale di ognuna delle singole società controllate. Se volete, per usare una formuletta impressionistica, l'interesse sociale è diverso per la società che partecipa a un gruppo rispetto alla società che partecipa. La Magneti Marelli, in quanto del gruppo Fiat, non può non avere interesse che la Fiat vada bene. Quindi fa parte che gli amministratori della Magneti Marelli hanno interesse a fare ciò che contribuisce all'efficienza anche della Fiat, non soltanto della Magneti Marelli. Questo per dire la cosa. E vi è un limite in ciò, e il limite è rappresentato dal principio di correttezza societaria e imprenditoriale. Come li possiamo tradurre in questo caso? Io credo che sempre sul piano delle valutazioni che compiono gli amministratori controllata. Beh, e qui la correttezza societaria e imprenditoriale a me sembra che possa significare un criterio di normalità. E non siamo sul piano dei rapporti solidaristici o di altro tipo, che come un po' tutto il mondo delle società e di diritto commerciale, se permettetemi se dico una frase che ho detto migliaia di volte ai miei studenti: quando si parla di tutela delle minoranze non bisogna lasciarsi prendere dagli aspetti emotivi, come se fossero le minoranze etniche, di genere o altro. Normalmente sia maggioranza che minoranza sono distinti uomini d'affari, i quali cercano di guadagnare il più possibile, eventualmente facendo perdere gli altri. Quindi cioè, non siamo qui. La correttezza significa gli standard imprenditoriali della prassi imprenditoriale, un riferimento alla prassi. È corretto quello che normalmente si fa. Questo secondo me non... aggiungerei, mi sembra che corrisponde anche agli interessi che la norma vuole tutelare. La riforma, posso testimoniare, muoveva da questa prospettiva. Insomma, presupposto di tutto è che l'investimento, e ciò sia da parte di chi investe come socio, sia da parte di chi investe come finanziatore, in una società che partecipa a un gruppo, è un investimento che avviene in condizioni diverse rispetto a quello che avviene nella società isolata, il che è confermato espressamente poi dall'articolo 2497 quater, il quale ci dice in sostanza che quando la società esce dal gruppo si ha il diritto di recesso, perché cambiano le condizioni dell'investimento. Cioè è un investimento che muove dal presupposto che la società di un gruppo è gestita secondo criteri societari e imprenditoriali differenti, è gestita e deve essere gestita secondo criteri societari e imprenditoriali differenti da quello che avviene negli altri tipi di società. E con la conseguenza che un problema di tutela non si pone per il solo fatto che la gestione è diversa, cioè per esempio che si seguano, anche se non si è obbligati, le direttive della capogruppo, ma in quanto si enumerano quei limiti di normalità che dal punto di vista dell'investitore sono le sue aspettative, i suoi affidamenti. Io investo nella maniera di Marelli, so che fa parte del gruppo Fiat e quindi seguirà scelte politiche diverse da quella che farebbe se fosse isolata, però questo purché avvenga nei limiti di quanto mi posso normalmente aspettare. Cioè, in sostanza, qui la prospettiva dell'abuso è veramente singolare, perché è riconoscibile non considerando chi abusa, i comportamenti di chi abusa, ma di chi in un certo senso l'abuso potrebbe subire, cioè gli amministratori della controllata, e i comportamenti della capogruppo, di colui che poi alla fine diventa responsabile, servono a definire il contesto delle ragioni della scelta della controllata e a giustificare, qualora ci sia questa violazione dei principi di correttezza, una specifica ed ulteriore responsabilità che è quella stabilita dall'articolo 2496. Questo, diciamo che potete, è una vicenda singolare che mi sono permesso di richiamare come esemplare di diritto scritto in cui nel lessico consueto parliamo di abuso, ma vedete qualche dubbio, o meglio, tutto è possibile, ma qualche dubbio che sia l'abuso di cui si parla nella teoria generale è opinabile. Adesso invece vorrei riferirmi al tema quello classico dell'abuso, cioè quando ci si interroga con riferimento al voto e alle deliberazioni assembleari. Qui è proprio tradizionale, è secolare, possiamo trovare certamente antecedenti almeno nell'Ottocento, ma se non prima, riguarda l'eventualità di un abuso nell'esercizio del diritto di voto e un abuso della maggioranza. Naturalmente poi, ripeto, io voglio fare solo dei casi paradigmatici, poi sappiamo che c'è l'abuso della minoranza, l'abuso del potere di impugnativa, cioè abbiamo tante vicende, però vorrei, anche per ragioni di tempo, limitarmi a questo. Credo che sia naturale, se vogliamo molto grossolanamente considerare la storia del problema, che lo stesso contesto collettivo in cui si pone la vicenda, siamo all'interno di una società e quindi la almeno possibile rilevanza di interessi meta individuali o super individuali abbia reso per tanti aspetti spontanea la formula dell'abuso nella prospettiva dello sviamento dalla ratio per cui il potere è stato attribuito. Sapete anche, risale in realtà agli anni 30 ed è stata ripresa recentemente da Mario Libertini, la prospettiva che propone espressamente un'utilizzazione dello schema amministrativistico dell'eccesso di potere. Ci sono scritti appunto dalla prima metà degli anni 30, Ferri, Candian e così via, erano un classico. Naturalmente in tal modo si presuppone una caratterizzazione funzionale del diritto di voto e del suo esercizio. Anche qui non potrei affrontare tutto il tema, che è un po' tutta la storia del diritto delle società per azioni, però io personalmente non aderisco in maniera assoluta a questa linea di pensiero. Cioè io faccio un'osservazione qui empirica e assolutamente generica. Se la funzione essenziale, storicamente decisiva, della società per azioni è quella di fungere da strumento per raccogliere e poi destinare a fini produttivi investimenti motivati dalle più diverse e fra loro contrastanti ragioni, diverse per orizzonti temporali, investimento di medio o lungo termine o solo speculativo, diverse per le modalità, investimenti solo in una società o investimenti gestiti con la tecnica del portafoglio, per cui alla fine l'interesse dell'investitore è quello sistemico e non sulla singola impresa. A me sembra che se la società per azioni deve servire, ed è servita, a raccogliere investimenti motivati da, ripeto, ragioni le più diverse e le più contraddittorie tra di loro, e allora sia del tutto normale un conflitto tra queste ragioni, nel caso concreto, una contraddizione, ma sarebbe contraddittorio che l'ordinamento scegliesse una di queste per farla prevalere sulle altre, perché significherebbe allora dire chi ha altre ragioni per l'investimento non investa più, sarebbe un disincentivo all'investimento per questi soggetti. E questo è contraddittorio con il sistema della società per azioni. Allora a me sembra che, ripeto, mi rendo conto di essere assiomatico, che in questa prospettiva si deve escludere ogni funzionalizzazione del diritto di voto. E quindi escludere, e qui forse sono un po' più eterodosso di altri, l'impossibilità di predefinire un interesse, che poi si qualifichi come l'interesse sociale, è in grado di fungere da parametro per giudicare l'esercizio del diritto di voto. Se volete dirla banalmente, questa non l'ho mai detto in pubblico, lo dico adesso, è una mia fissa, ma nella mia tesi di laurea concludevo orgogliosamente, e Ferri disse, vabbè, si può dica quello che vuole, peggio per lei, però mi vietò poi di scrivere sull'argomento dicendo no, questo l'ha studiato quando era bambino, adesso sia più serio, del dire che l'interesse sociale non esiste, non esiste un interesse sociale nei confronti dell'Assemblea. È una costruzione che irrealistica e insensata. Questa era la mia. E fatemi adesso che sono un po' più maturo di quando, rispetto a quando mi laureavo, non so quanto più maturo, ma un pochettino spero di sì, che tutto sommato troverei una conferma, se guardiamo ai problemi dell'assemblea dei soci e dei diritti di voto dei soci, diverso naturalmente per gli amministratori che certamente gestiscono un interesse non proprio, ma insomma che tutti i tentativi, e sono stati tanti, legislativi, di fornire una qualche definizione dell'interesse sociale, che tutto sommato hanno una storia analoga ai tentativi legislativi di definire l'abuso, a partire dall'Aktiengesetz del 1937, per arrivare al Companies Act del 2006, passando attraverso le leggi dei singoli stati degli Stati Uniti d'America e così via, si riguardano tutti, soltanto ed esclusivamente, i doveri degli amministratori. Nessun legislatore ha mai pensato di dire che il diritto di voto dell'azionista deve servire a un qualche interesse o predeterminare l'interesse. Che cosa ne deduco da queste, ripeto, sono, mi rendo conto di essere assiomatico da queste osservazioni, che il diritto di voto spetta all'azionista nel suo interesse e soprattutto che soltanto all'azionista compete definire quale sia il proprio interesse. E non è sindacabile la scelta dell'interesse alla quale dirige il suo voto. Potrebbe dirsi, qui possiamo usare formule antiche, che sia un diritto causale, come si diceva tutti i tedeschi, specialmente quelli della scuola di Luther, dicono che il diritto di voto è, almeno in via di principio, eigennützige, cioè quindi non sindacabile, cioè sono altri modi per dire le stesse cose. Questo comporta anche un'altra cosa, che quando si realizza o si tenta con il diritto di voto di realizzare il proprio interesse, è implicito che si provi il sacrificio di altri interessi, quelli contraddittori, altri interessi che sono ugualmente legittimi. Cioè vi è un confronto tra interessi ugualmente legittimi, che ugualmente possono auspicare la tutela, una forma di autotutela, e il principio è la regola di maggioranza. Opera la regola di maggioranza. E poi ci sono anche, Arrow ci ha spiegato che la regola di maggioranza funziona proprio quando gli interessi sono in conflitto. È un'esigenza quando gli interessi sono eterogenei. Mentre quando gli interessi sono omogenei non serve la regola di maggioranza. Allora come pone il nostro interrogativo, che ripeto è un interrogativo classico, e quindi pure con tutta la mia presunzione non posso pensare che un interrogativo che ci si pone da più di un secolo sia inventato, fondato sul nulla, qualche un senso ovviamente ce l'ha. Ovviamente c'è il problema se in quali circostanze la regola, che è una regola inevitabilmente formale perché non sceglie tra interessi, la regola della maggioranza possa rivelare dei limiti assiologici e quindi richieda di avere una qualche forma di correzione in via interpretativa, correzione però che non deve contraddire quelle esigenze di funzionalità della società per azioni che dicevo. In questo senso, adesso non perché è qui presente Pietro Rescigno, una proposta che certamente era molto interessante, quella che aveva fatto lui, poi se non ricordo male l'aveva ripresa anche Mengoni in un saggio sulle riviste della società, era quella di utilizzare l'articolo 1345 in materia di motivo illecito, che presenta, dal mio punto di vista, il pregio di evitare ogni funzionalizzazione del diritto di voto, anzi ogni ricerca della ragione per cui il diritto di voto è stato attribuito, cioè va ancora di più che della funzione. Io, d'altra parte, e questo vi permetto di dirle, vedo un ostacolo a questa proposta. Mi sembra che non sia del tutto coerente con una che mi è parsa, mi pare, anche qua non posso motivare, forse la caratteristica principale della partecipazione azionaria, quella che ho voluto usare con la formula un po' impressionista in altra sede, è una sorta di sua spersonalizzazione. Cioè che la partecipazione azionaria alla sua disciplina in via di principio avvengono prescindendo dagli atteggiamenti soggettivi e individuali del soggetto. E allora, ivi compreso anche i motivi per cui si opera. Insomma, il tema è generalissimo, ci sono queste formule notissime che esprimevano cose, per esempio Klein, in questo suo saggio del 1904, dice: attenti che non vi sono soci della società per azioni, ma solo sacchi di denaro, e tutto si svolge in visione oggettiva. Per quanto riguarda il voto e il procedimento assembleare, questo si implica, anche qua mi limito a affermazioni apodittiche, sono temi notissimi, questo implica che sia il voto che il procedimento assembleare si svolgano in termini oggettivi, che non rilevino ai fini della validità o comunque della rilevanza giuridica, se non nelle circostanze interne al procedimento assembleare e che lo caratterizzano oggettivamente. Per esempio, nella prospettiva, ma che credo che ormai sia diventata prevalente, prima eravamo in pochi, non rilevano per esempio i classici vizi della volontà con riferimento al voto e alla disciplina del voto, ma solo quando evidenziano anomalie del procedimento. L'errore rileva solo quando è indotto da false informazioni fornite per esempio dagli amministratori col bilancio, ma non se l'errore deriva da altri motivi. Lo stesso il dolo, e potremmo fare per tutti quanti. Per esempio Ferroluzzi, al quale, come sapete, il cui pensiero sapete, sono molto affezionato, lui proponeva, io condividerei fondamentalmente l'orientamento, che se si vuole utilizzare la tripartizione classica, con il voto dovremmo parlare di fatti e non di atti, e tantomeno di negozi giuridici, meri fatti giuridici. Allora questo, ovviamente, il problema del motivo ovviamente lo fa sparire. Allora, vorrei il problema è chiedersi se in che termini una prospettiva, poi da giudicare sul piano del diritto generale, se possa configurarsi in termini di abuso, ma che comunque lessicalmente siamo abituati a descrivere come abuso, si tratta di chiedersi se possa svolgersi, in che termini, sul piano, un piano assolutamente oggettivo e senza alcuna funzionalizzazione. Cioè, questo è il dilemma. Io vorrei allora indicare tre profili, tre dati che possono influire, riguardano in realtà sicuramente la terra. Di nuovo, due di diritto scritto e uno che mi sembra costruibile in via interpretativa, che mi sembrano centrali nella discussione, forse, ma qui viene la mia presunzione, nella ricerca di una soluzione. Primo dato è ovviamente costituito dall'articolo 2373, quello che disciplina il conflitto di interessi del socio in assemblea. Io qui segnalerei che, a mio parere, questa disposizione, era questo il contenuto della mia tesi di laurea, ma sono rimasto là, forse con qualche ulteriore motivazione, anche la disciplina del conflitto di interessi, nonostante le apparenze che induce la terminologia, non richiede la predefinizione di un interesse sociale col quale confrontare quello del socio. Ma fermi un principio che sintetizzerei così: il socio e la maggioranza possono determinare qual è l'interesse che intendono perseguire e senza sindacati in merito. Quindi, se volete, stabilire loro qual è l'interesse sociale, ma a condizione che si tratti di interessi che si realizzano nella società e tramite la società, e quindi che si tratti di interesse che la cui realizzazione è condivisa anche con gli altri soci, pur se gli altri soci hanno preferenze diverse. Io scelgo una delibera che consente, per esempio, di prevedere, prospettare guadagni di medio e lungo termine, sacrifico l'interesse degli altri soci che vorrebbero un guadagno di breve termine, ma anche a loro competirà il guadagno di lungo termine. Quindi scelgo qual è l'interesse, ma l'interesse poi diventa uguale per tutti a questo punto. E questo spiega la regola di maggioranza e spiega perché ciò non possa avvenire quando invece l'interesse che si persegue è un interesse che non si persegue nella società e quindi non è condiviso con gli altri azionisti. Che questo, a mio parere, è la situazione del conflitto di interessi che, vedete, se si segue questa costruzione, non richiede che si dica prima qual è l'interesse sociale, a differenza di quanto avviene nel conflitto di interessi del rappresentante, in cui ci si deve chiedere, si deve predefinire l'interesse del rappresentato per poter affermare che c'è una situazione di conflitto di interessi. La seconda ipotesi è rappresentata, sempre di diritto scritto, è una delle norme centrali nel dibattito, dall'articolo 2441. In particolare quella disposizione che, e qui sembrerebbe dire, ma allora l'interesse sociale esiste, che consente l'esclusione del diritto di opzione quando l'interesse della società lo esige, questa è la forma. Anche qui io ritengo che non c'è una non si richiede una predefinizione dell'interesse sociale. Cioè io credo che il problema sia un problema di coerenza tra, per usare questo, l'interesse sociale, così come lo definisce la maggioranza, e la decisione di escludere il diritto di opzione. Fatemi fare un esempio applicativo che mi sembra giurisprudenziale importantissimo, che magari leggendo i giornali di oggi sembra ancora più importante, perché riguarda niente poco di meno che la Deutsche Bank, è un caso deciso dal Bundesgerichtshof nel 1994, e in cui ci si poneva questo problema. La Deutsche Bank riteneva di opportuno, conveniente, quotare le proprie azioni alla borsa di New York. Per fare ciò era necessario creare preventivamente un flottante nel mercato di New York. Al fine di ottenere questo risultato, l'assemblea, quindi la maggioranza della Deutsche Bank, delibera un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, offrendo le azioni di nuova emissione a intermediari finanziari che operano a New York, in modo da creare le condizioni per la quotazione. La soluzione è stata impugnata, che lì si impugnano le delibere che si vogliono contestare. I colleghi tedeschi hanno il vantaggio di avere un materiale giurisprudenziale molto più ampio del nostro. La soluzione alla fine qual è stata? Io credo pienamente condivisibile. Che il sindacato giudiziario, quindi il problema, se vogliamo, dell'abuso, non può riguardare la scelta se convenisse o non convenisse quotarsi alla borsa di New York, ma la decisione, assunto che questo ciò convenisse, se fosse a tal fine necessario escludere il diritto di opzione o non si potessero trovare altri strumenti meno pregiudizievoli per la minoranza. Vedete, anche qua prescindiamo dalla predefinizione di un interesse sociale. E vedete che allora è il carattere relazionale del tema dell'abuso. Poi vi è la terza vicenda, quella più discussa naturalmente, il terzo tipo di classe di vicende, quella in cui si parla ancora di più di abuso, cioè quando si cerca se al di là di questi dati di diritto scritto non sia possibile trovare altre forme di tutela per le minoranze e quindi altre fattispecie in cui, tra virgolette, si parla di abuso della maggioranza. Qui è molto interessante che la prassi, quale è evidenziata dalla giurisprudenza, ma forse anche non solo, sia costante in tutti gli ordinamenti, ma direi in tutti gli ordinamenti di tipo occidentale, non limitati all'Europa continentale. E la casistica riguarda la distribuzione dei dividendi, le delibere di messa in liquidazione della società e quella di aumenti di capitale che in concreto possano ritenersi finalizzati a ridurre, uso espressioni generiche, la posizione della minoranza. L'esempio classico è un aumento di capitale senza esclusione di diritto di opzione, ma deliberato al fine di approfittare, per esempio, di una situazione di difficoltà finanziaria della minoranza che non è in grado di sottoscriverla. Per cui formalmente gli viene riconosciuto il diritto di opzione, ma in concreto non potrà sottoscrivere e troverà la propria posizione annacquata. Io credo che vi sia un elemento caratteristico in queste, e comune a tutte queste vicende, che si tratta di operazioni le quali, e in questo senso non è utilizzabile la norma sul conflitto di interessi, si riflettono in maniera omogenea e paritaria su tutti i soci quando la considerazione si pone all'interno della società, ma si riflettono diversamente sulle loro economie individuali quando considerate tenendo conto anche della loro situazione extrasociale. Indico solo il caso, quello forse più facile, dell'IRBA sulla distribuzione dei dividendi. Costante è, il problema si pone soprattutto delle società di piccole dimensioni, costante per esempio nella giurisprudenza francese, ma anche nella nostra, in quella tedesca, e in quella inglese ancora di più, costante è la casistica per cui ci stanno due gruppi di soci, semplifichiamo, due soci, uno al 51%, un altro al 49%, magari sono dei cugini, costituiscono una società, vanno avanti, operano, eccetera, eccetera. Naturalmente anche fini fiscali, previdenziali o altro, organizzano la situazione in maniera tale che alla fine dell'anno la società non produce utili, il loro ricavo deriva dai compensi che si prendono come amministratori della società, come impiegati della società, magari impiegati pure la moglie, i figli, le cose vanno tutte tranquille, magari c'è il cambio generazionale e gli eredi di quello di maggioranza, che sono i cugini diventati, prima erano fratelli, degli eredi di quello di minoranza, si litigano, le loro mogli si litigano, sappiamo che succede, c'è tutto, dice, abbiamo maggioranza, nominiamo solo noi come amministratori, ci pigliamo solo noi compensi da amministratori e continuiamo a non distribuire dividendi. Il risultato è che chi aveva il 49% resta tagliato fuori. Vedete che qua la disarmonia deriva dal fatto che uno ha una posizione diversa, c'hanno posizioni diverse. E lo stesso avviene nel caso di aumento di capitale in danno delle minoranze, in cui lo squilibrio dipende dal diverso contesto economico, individuale dei singoli, oppure con la delibera di messa in liquidazione, in cui il problema sorge quando per esempio si delibera una messa in liquidazione avendo precostituito un'altra società di cui fa parte solo la maggioranza che si acquisterà l'intera azienda magari a un prezzo di favore. Questo perché di per sé la delibera di mettere in liquidazione non è sindacabile. Se io ho fatto un investimento e ho la possibilità di mettere in liquidazione per liquidare il mio investimento, se non si prevede un interesse sovraordinato, per esempio, all'economia nazionale dell'impresa, non è sindacabile la ragione per cui io voglio i soldi al posto della mia partecipazione. Vedete, questo ci indica alcune cose, che qui si tocca un altro dei temi su cui ci ha insegnato Pietro Rescigno. Qui al fondo di tutte queste vicende vi è un'alterazione della parità di trattamento, non dell'uguaglianza ma della parità di trattamento, e infatti si pone classicamente in materia societaria il problema se l'abuso sia all'interno, la repressione dell'abuso sia all'interno di un principio più generale della parità di trattamento, oppure se la violazione della parità di trattamento sia da intendere come un caso sintomatico del principio più generale che è la repressione dell'abuso. Qui si pongono questi temi che si pongono per altri profili. Però vorrei rilevare, adesso veramente chiudo, che il problema nella società per azioni non si ferma qui. Cioè, il solo fatto che derivi per le economie individuali, quindi non nella sfera sociale, derivino diversi esiti per i soci, io non credo che, con riferimento alla società per azioni, sia sufficiente affermare la illegittimità della deliberazione. Perché in via di principio, di nuovo ritorno a una visione generale della società per azioni, non credo che possano essere le diverse situazioni dell'economia individuale dei soci a poter e dover condizionare le scelte della maggioranza. Perché ci si porrebbe in contrasto con quella che io chiamo la spersonalizzazione della partecipazione azionaria. Quale implica che in principio sono irrilevanti le situazioni individuali dei soci. Cioè i soci sono in un rapporto che in via di principio è di reciproco anonimato. E non dimentichiamoci che il modello tipico è sotto certi aspetti ancora quello base, poi non adottato in concreto nel nostro sistema per ragioni fiscali, come sappiamo, ma nel codice ancora quella, l'ipotesi tipica, sono in relazione al portatore. Cioè non sapere nemmeno chi sono. Essere al portatore non significa essere ignoti al fisco, oltre. Non significa solo essere, ma essere ignoti anche agli altri soci. E ovviamente allora le loro diverse situazioni individuali non possono rilevare. Allora, quando è che in questi casi si può, se si vuole, parlare di abuso nella mia prospettiva? E quando vi è un qualcosa che va al di là di questo modello, diciamo, tipico, assunto a base dal legislatore, questo modello della spersonalizzazione, ma quando si crea in sostanza un affidamento tra i soci. Come per nell'esempio tipico e costruibile che vi ho fatto della società tra i cugini che poi si liti. E non è un caso, e qui c'è in sostanza che vi sia un affidamento che potrei chiamare, tra virgolette, parasociale, non nel senso che si traduce formalmente in un accordo parasociale, ma che vi sono dei rapporti esterni ai meri rapporti spersonalizzati societari tra i soci che implicano affidamenti anche sui comportamenti nella società. E non è un caso che queste tematiche, questa casistica, sia stata affrontata nella giurisprudenza inglese affermando che essa, che questo tema dell'abuso assume fondamentalmente rilevanza nelle companies che in realtà debbono intendersi come delle quasi partnership. E allora da ciò io ne traggo due problemi con i quali vorrei chiudere questo mio lungo discorso, segnalandoli soltanto in una, che qui viene evocata, almeno per chi è appassionato ai temi metodologici, è la typus lere, cioè i rapporti tra il modello assunto a base dal legislatore, che è un modello di società spersonalizzata, e il modello realizzato in concreto. E il problema di quanto questa divergenza tra i due modelli, consentita dalla presenza di norme dispositive, alteri poi la disciplina e renda rilevanti i profili di affidamento che altrimenti non ci sarebbero. E d'altra parte, il problema che poi è uno dei temi centrali di questa giornata, di queste due giornate, è dei rapporti, perché se ragioniamo di affidamento, poi alla fine con la tematica della buona fede, di nuovo se il tema si identifichi e che spazio abbia in questo contesto, oltre alla buona fede, parlare di abuso come qualcosa di... L'ho fatta lunga, sono logorroico, scusatemi tanto.
Bene, grazie.
Adesso è previsto un coffee break. Io volevo tuttavia rinnovare il ringraziamento per essere stato invitato a questo seminario che si sta svolgendo, articolato su tanti sottotemi che peraltro assumono spesso un valore che trascende i confini di questa categoria sfuggente dell'abuso di diritto. Vorrei soltanto
così di collocare nel tempo e nella mia personale esperienza il tema dell'abuso del diritto, ma così nel giro di qualche minuto, così memoria, reminiscenza di un lavoro che è vecchio più di 50 anni fa e che quindi soltanto per la benevolenza degli amici, dei colleghi, viene ricordato con tanta generosità e con tanto affetto. Il tema dell'abuso era più vecchio ancora, ecco, di quella iniziativa personale di studiarlo allora, negli anni 60. E si è dato anche un inquadramento storico al tema dell'abuso, che a fine 800, già dall'intervento iniziale di Furgiuele, è stata tracciata questa via percorsa intorno al tema dell'abuso. Qual è il motivo di averlo prescelto allora per il discorso inaugurale dell'anno accademico? Non era una prolusione, ma allora apparteneva alla tradizione dell'università non solo fare le prolusioni, ma addirittura inaugurare gli anni accademici con un alternarsi delle varie facoltà, dei vari saperi, e scegliendo temi che destassero qualche curiosità anche nei cultori delle altre discipline. E ieri il rettore dell'Università di Firenze, che è un chimico, ha voluto dimostrare, manifestare appunto curiosità, ecco, per il tema che noi avremmo dibattuto, e poi ci ha lasciati a dibatterlo, ecco, tra di noi. Ecco, allora il motivo di questa scelta, sollecitata da Walter Bigiavi, altro studioso di queste materie, poi come ben sanno gli studiosi del diritto commerciale, accolse volentieri questa indicazione del tema dell'abuso, perché era stata appena pubblicata una sentenza che riteneva potersi configurare una forma di abuso del diritto addirittura nell'astensione dall'esercizio, il non uso come abuso del diritto. Ed era un ente pubblico il quale avrebbe trascurato nei confronti di occupanti abusivi di certi immobili l'esercizio dei propri poteri e a vantaggio evidentemente degli altri assegnatari con titoli formalmente legittimi di altre abitazioni, si era astenuto da questo esercizio. Sarebbe come oggi appunto l'ente pubblico che tollera con fitti puramente nominali o addirittura in termini di effettiva gratuità il godimento di beni, e suscita iniziative di coloro che si vedono danneggiati da questa inerzia. E quindi un'affermazione in termini di positività legalistica al massimo di un nostro eminente giurista, Antonio Scialoia, il quale non solo evoca il principio della legittimità dell'esercizio del diritto e quindi della impossibilità di sovrapporre una valutazione in termini morali o in termini di funzione da adempiere, da assolvere mediante l'esercizio dei diritti, ma a maggior ragione poi ritiene che non possa essere l'astensione, che invece è uno dei cardini della libertà del soggetto che si vede conferito un potere o riconosciuta una certa libertà, e quindi nasce da quella concreta fattispecie una riflessione che propone innanzitutto una formula. Ieri si diceva addirittura è un ossimoro parlare di abuso del diritto, invece nella versione che però poi corrisponde a questa sorta di denuncia del giurista positivo, dove comincia l'abuso è cessato il diritto, è iniziata l'area della illiceità dei comportamenti e quindi applicazione poi del generale principio della risarcibilità. Ecco, che cosa il mio discorso forse da questo punto di vista è soltanto una sorta di ricognizione, ecco, di tutti i settori in cui la parola abuso è per taluni di essi con la consacrazione di formule legislative, di formule positive. E quando il discorso, e probabilmente questa larghezza, questa della prospettiva adottata forse può pesare invece anche negativamente, perché non è soltanto al diritto soggettivo o alle prerogative, alle situazioni giuridiche soggettive, che già rappresentano una categoria assai più vasta del diritto soggettivo, e dopo aver chiarito che la norma in materia di proprietà, quella sugli atti emulativi, è una norma inidonea a porsi il problema generale della rilevanza di queste condotte qualificate come abusive, anche perché in quella norma vi è la salvezza degli atti che abbiano una qualsiasi utilità, e la nostra giurisprudenza è molto larga nel ritenere che vi sia soddisfazione di interessi del proprietario in un comportamento che pure viene percepito e subito dai destinatari dell'esercizio di questo suo potere in termini invece di emulatività e di abuso. E quindi il discorso viene allora affrontato naturalmente con limiti e con una così sostanziale pochezza, scarsità, ma per tutte le manifestazioni o di libertà o di potere, ecco, allora in questo disegno, e poi vorrei anche così ricordare che il discorso poi a sua volta si allarga, intanto considera le libertà, le potestà, i poteri, e nell'ambito dei poteri e le prerogative appunto che riassumiamo attorno all'esercizio di diritti sulle cose, invece diritti a prestazioni individuali, e tocca anche l'esercizio dell'autonomia negoziale non solo costitutiva, non solo formativa di rapporti, ma anche relativa alla risoluzione, allo scioglimento di rapporti, quindi una prospettiva estremamente ampia. E oggi invece, grazie all'iniziativa di Furgiuele, abbiamo individuato i vari settori dell'esperienza nei quali rivisitare il tema dell'abuso del diritto, ciò che corrisponde forse alla esigenza che le relazioni finora ascoltate ha assolto nobilmente di appunto di localizzare il problema. È interessante però, ecco, porsi il tema dell'abuso del diritto. Era interessante in quel tempo e secondo me conserva questa utilità con riguardo appunto a queste varie forme dell'essere e dell'agire della persona, e della persona individua e delle collettività di persone, fornite o meno di personalità giuridica, anche in relazione alla varietà delle reazioni che lo stesso sistema conosce, e quindi al tema dell'abuso del diritto poi legavo nella mia personale esperienza il tema dell'impari causa turpitudinis, perché la distruzione di questo principio nella sua generalità attraverso tanti interventi della giurisprudenza, uno dei quali è appunto di misurare se poi invocare il principio della immoralità di tutte le persone coinvolte potesse trovare eccezione nella circostanza che però si abusava, ecco, di questa regola che non era regola legale ma era stata costruita dalla giurisprudenza, e poi in particolare nel contratto di lavoro, per il quale c'è appunto, che lo ricordava ieri Sciarra, una disciplina specifica. Ecco, interessante vedere come le reazioni dell'ordinamento siano estremamente varie, per ciò che riguarda i poteri, per ciò che riguarda le potestà, per ciò che riguarda la libertà nel senso della inopponibilità. Oggi, per ciò che riguarda poi l'uso della forma della persona giuridica, in uno dei codici più recenti è stabilito per norma positiva, però ecco, lo studio dell'abuso probabilmente dovrebbe servire anche a non ritenere essenziale questo intervento legislativo, questa sanzione legislativa, perché appunto la giurisprudenza e molte critiche invece sono state ingenerose verso questo tentativo di riproporre la formula dell'abuso del diritto, che la giurisprudenza, così partecipando a questa sofferenza di limiti, di angustia delle previsioni normative, ci ripropone il tema dell'abuso e ci ripropone anche la diversità delle reazioni a queste ipotesi singole qualificate in termini di abuso. E quindi era un tema che poteva così ambire a una certa, sì, a riaffermare, ecco, una sua presenza nei dubbi, nella sofferenza, nella passione dell'interprete. Ecco, così era nato allora, così si ripropone oggi e ascolteremo adesso altre relazioni che completeranno questo quadro. Io volevo, con questo intervento, mi scuso così di un discorso così che è fatto in tessuto soprattutto di memorie più che di partecipazione attuale, ascolto adesso perché il mio tempo, il tempo di adesso e il tempo in genere è ormai un tempo che si è esaurito. Grazie. Intervallo.
Come sempre, chiarissimo.
Sì, però.
Comunicativo. E poi sono sostanzialmente d'accordo.
Sì, sostanzialmente d'accordo. Mi sembrava di vedere la tua espressione.
Sì, era sostanzialmente, sono sostanzialmente d'accordo. Hai colto anche alcuni punti che indirettamente possono consentirci di vedere i limiti e le aree di praticabilità ex post, non sulla base di una previa costituzione ex ante.
Mi hai stimolato troppo nelle tue riflessioni, ma io sto imparando tutto da voi.
Ma chi c'è, Pasquale? Caro. No, caro, no, stavo pensando proprio ai discorsi con Capaccio. Ma poi scusa, venire a sentire, siete voi che ci state insegnando che cos'è l'abuso. Voi esperti di diritto tributario, lo so, tu sei fondamentale, cosa è fondamentale? No, però è un diluvio. Sì, ma è un diluvio, non tanto, ma poi lui è un grande maestro del diritto tributario, io lo conosco da quando era, e tu stai dimostrando, no? Che sei sulla buona strada. Sai chi era il maestro di tutti? Era Capaccioli, il quale ci ha dato un'impostazione. Ah, chi siete? Sì, sì, il quale è Capaccioli? Era una... Oh, Andrea, siamo d'accordo, vero Andrea? Sempre. Io ho ricevuto, fondamentale, ho ricevuto e ti ringrazio, bellissimo, imparo un sacco di cose. Ora, c'ho teoria generale di diritto, io lo insegno così, tutto quello che hai scritto recentemente e che hai pubblicato. Grazie che me l'hai mandato. Oh, che si vede, ciao! Ciao caro, ciao, bene, non ti avevo visto. Va bene, allora, no, molto, molto contento. Sono contento di avere visto. Beh, vedi, non ci pensavo, ma questo dimostra quanto li voglio bene e quanto lo stimolo, ammiro. Io ho imparato quasi tutto da Capaccioli, e tutte le poche cose che riesco a dire, cioè, devo tantissimo a lui, anche Pasquale Russo, ma poi la bellezza umana fa piacere vedere. Saluta tutti, mi raccomando.
Sì.
Ciao caro, ciao. Olè, cara, stella, ciao. Ho visto che stai con Andrea, no? Che stai parlando. sì, ti conosco. Ti ammiro.
Sono presentato.
No, ma mi pare che forse ci eravamo visti, sì, salutati. Sì. Va bene.
cambiato molto della relazione tra Mussolini e Mussolini. Però mi fa molto piacere avere la relazione. Allora, ciao carissimo. Ah, tra l'altro nella letteratura sei citatissimo, perché tu hai fatto un intervento, mi pare, sul tema. Tema dell'abuso del processo, la ripresa di Gentili, è un libro del processo. Esatto.
Grazie,
poi sintesi, perché questo deve essere sintetico. Non ho potuto. E mi è mancato il lavoro, perché vedi, il lavoro è interessantissimo, diciamo. Perché una delle cose un po' ordinarie che si dice comunemente è che in quel campo, e poi posta la cosa, invece in quel campo i giocatori a volte, e se lo dico, se leggo la situazione del 2015, resto un po' perplesso, perché da una parte c'è un inno a un'opinione pubblica che vedrebbe solo questo come problema, cioè i lavoratori che si approfittano. La seconda è, lo pone come argomento, come motivazione, che è un po' pesante. Adesso non voglio entrare nel merito di quella sentenza che sarà approvatissima. No, è la storia di uno che ha un permesso sacrosanto per acquisire, previsto dalla legge, eccetera. È un qualcosa che la legge prevede, lui lo va a ballare. Ora, se va a ballare
la sera,
esatto. Allora, ecco, vedi che sempre i fatti vanno a valorare. Allora, da questo è fatto. Guarda, io. Guarda, ci sono fior di
evidente che se uno assiste il giorno la sera,
ma non solo, ma è opportuno, dicono, perché è proprio nell'interesse della mamma, nell'interesse tuo, se no tu crolli per terra. Però siccome la questione era tua, perfetto,
però non c'è la
e appunto c'è perché non, ci, non lo scrivono tra si nasce questa impressione che se uno va a 10 minuti a parlare
ha già fatto la genere qui.
È chiaro, perché io sono qua, sempre detto, mi ricordo anche sentendo con Natura, io ho detto non importa che sia il lavoratore,
però tu sei stato mai detto è posto
tutti gli elementi,
no? Esemplare, anche il discorso del rimedio della sanzione.
Hai visto? Ce l'avevo già preparato,
è vivente, vigente, no, esemplare. Hai detto quello che
senti, veramente quello che hai scritto. L'ho già dato a Cotri e Tramonto, ma dire perché ci sono riferimenti alla giurisprudenza di lavoro del 2015. No, ma vabbè. Fai avere al guarda, cosa migliore, io sono a Palazzo Ricci, quindi basta che tu secondo piano di Palazzo Ricci, Umberto Breccia, Dipartimento di Diritto Privato, dove era la vecchia lettera, grazie, se tu me lo hai detto d'apposto, ti ringrazio infinitamente perché quello per me è prezioso, il lavoro se no non, e un abbraccio al bambino, no, ma io sono contento, sembrava apposta, mi hai toccato lì e ti ho detto era una risposta.
Visto che proprio
sì,
detto in modo problematico,
sì.
Assai analitico, preciso
proprio. E come sempre tu hai colto un punto fondamentale, che è quello dell'azione e dell'atto.
Diciamo in fondo poi
che sì.
L'incertezza della nostra domanda. Insomma, esiste in che misura?
Esatto, l'AN prima di tutto. Poi con slogan, l'ossimoro, capito? L'ossimoro poi non tiene conto appunto di tutte le analisi delle contraddizioni. E che vuol dire? Appunto. Vabbè, sì, possiamo essere tutti d'accordo che sono parole.
È
il fenomeno. Quello c'è in un saggio di Scognamiglio, apparso sulla rivista Contratti del 2012, questo discorso, il controllo dei poteri privati può avvenire in due modi. Uno è quello dell'abuso, che si ha quando alla radice di un atto non c'è la ragione che dovrebbe presiedere a quell'atto, lui parla di ragione mercantile. Quindi ci possono essere situazioni nelle quali una persona, di fatto, in concreto, quindi non ex ante ma ex post, senza una ragione, una giustificazione economica sensata, si avvale di un potere, per esempio non so, il risparmio fiscale che viene conseguito attraverso un'operazione che non ha nessuna giustificazione economica per chi la fa e che è fatta solo allo scopo di eludere la norma fiscale. Quindi in sostanza, dice la Cassazione, dice anche la Corte di Giustizia Europea, se tu fai qualcosa che può darti un vantaggio fiscale, benissimo, questo lo fai benissimo a farlo, ma se tu fai una cosa completamente svuotata di senso, che ha soltanto la funzione di creare una sorta di specchietto per le allodole per poterti avvalere di un beneficio fiscale, questo non lo puoi fare, lo dice la legge, lo dice la Corte di Giustizia Europea e lo dice anche la nostra Carta di Cassazione. Se invece c'è una radice economica, sia pure minima, benissimo, falla e avrai anche il beneficio fiscale. Se non c'è nessuna giustificazione alla base, quello è un abuso, certo, perché stai servendoti della legge, di qualcosa che la legge prevede, attraverso un marchingegno che ti consente di pervenire a quel risultato e che non ha un altro fondamento economico, però non ce l'ha. Se invece, per esempio, tu imprenditore hai ragione a scegliere di fare quell'operazione, bene fai se la scegli in modo tale che ti consenta, perché abbia un senso anche in se stessa, ti consenta di ottenere il beneficio fiscale corrispondente. E da lì nasce, perché tutto il diluvio legislativo è un diluvio di tipo, cioè è strettamente legato su basi europee all'illusione del fisco, cioè l'abuso del diritto orientato. E quella, infatti adesso lo vedremo adesso quando parla il tributarista, perché attraverso il tributarista vedi che la radice di tutta questa legislazione, di questa giurisprudenza, è finanziaristica, cioè lottare contro il fisco. Oppure può essere di tipo mercantile, cioè il mercato esige questo tipo di cose, l'abuso di potenza economica, l'abuso di potere dominante. Allora lì sì, si può intervenire, si dice. Mentre altrove c'è la solidarietà, capito? Questo è proprio nell'articolo chiaramente detto, cioè c'è un controllo dei contribuenti che avviene attraverso queste due direttive, questi due grandi settori.